Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Intanto ben ritrovati sia su Facebook, su Instagram, su YouTube. Oggi è lunedì mattina e sta per iniziare una nuova settimana che vi auguro che sia una settimana fantastica. Intanto sono molto contenta di ricominciare le nostre dirette questa mattina con una tematica che mi affascina moltissimo perché ha le sue radici nella storia dell'alimentazione, che come qualcuno forse già sa, per me è sempre un argomento molto affascinante. Buongiorno, buongiorno a chi si sta aggiungendo. Mangiare una balena. Ora, la tematica di oggi riguarda proprio un meccanismo piuttosto diffuso che tra l'altro innesca anche tanti comportamenti del nostro quotidiano che spesso facciamo fatica a leggere con un occhio critico perché ne siamo spesso così tanto immersi e circondati che non riusciamo a prenderne una distanza. Il tema di oggi ha appunto a che fare con la modalità che spesso vediamo di avere paura di non avere abbastanza cibo, di non avere abbastanza provviste, di sentire la necessità di fare scorte, sia dal punto di vista proprio fisico-materiale all'interno delle proprie case, ma anche dal punto di vista fisico quando si è a tavola. È come se ci fosse quello che potremmo definire un impulso atavico primordiale, molto più radicato di quello che è il nostro cervello oggi, la nostra capacità cognitiva oggi, che ci fa comportare in maniera veramente interessante, se non fosse per l'altra faccia della medaglia, che questi comportamenti a volte innescano delle dinamiche altamente disfunzionali per noi e la nostra salute. Se da un lato abbiamo notato, quando ad esempio c'è stato il Covid, quando si parlava di chiudere la circolazione, anche se non si è mai parlato di chiudere i supermercati o non dare più alle persone la possibilità di fare la spesa, c'è stata in realtà una grandissima corsa ai supermercati per fare provviste. Una necessità che è nata in maniera spontanea da tantissime persone e che è stata in realtà portata avanti per un periodo anche molto lungo, perché terminato il periodo delle code all'esterno dei supermercati, poi è iniziato il periodo in cui si facevano delle mega spese, delle mega provviste, come se da un momento all'altro ci sarebbero potuti venire a mancare i beni primari. Eppure è strano questo tipo di comportamento, perché in realtà pochi di noi in questa parte del mondo hanno sofferto realmente la fame. Io quando lavoro con le persone rispetto all'alimentazione e la prevenzione a dinamiche disfunzionali con il cibo, faccio sempre notare che quando parliamo di fame, noi in realtà la fame vera non la conosciamo quasi mai, perché è più legata a un condizionamento di tempo, di scansione del giorno, il nostro concetto di fame, che la fame fisica, autentica. Eppure è come se ci fosse rimasto in qualche modo dentro ognuno di noi il ricordo di una fame primordiale che l'essere umano ha avvertito e che sulla base di quella sensazione ha dovuto necessariamente strutturare la sua vita. Pensate agli uomini primitivi che, non avendo la possibilità di avere del cibo costante e regolare nelle loro giornate, quando ne avevano l'opportunità, perché magari avevano cacciato un grosso animale o perché avevano trovato una grossa carcassa, ne mangiavano quanto più potevano. Oggi diremmo che facevano una vera e propria abbuffata. Il senso era concreto, il bisogno era autentico, non c'era la possibilità, quando se ne aveva il bisogno, di poter andare e mangiare. Quando se ne aveva l'occasione e l'opportunità, allora bisognava approfittarne. E a quel punto mangiare quanto più fosse stato possibile in quel momento dava alle persone, all'essere umano, la sensazione di aver fatto il possibile per immagazzinare le risorse e le energie necessarie alla sua sopravvivenza. In fondo, col passare del tempo, questo meccanismo si è riproposto. Pensiamo alle occasioni di festa, ai matrimoni, ai banchetti, ai rinfreschi, a tutte quelle situazioni in cui le persone erano messe di fronte alla possibilità di mangiare e non lasciavano nulla nel piatto, si riportavano a casa quello che avanzava e il senso era cercare il più possibile di sfruttare quel determinato momento che consentiva loro di poter mangiare anche alimenti che solitamente non gli era permesso, quindi non so, la carne, i dolci, il pesce e quant'altro. Questa modalità di relazionarsi alla tavola, dove non si sente più il senso di fame reale del momento, ma si mangia in virtù di un bisogno che potrebbe sorgere successivamente, in qualcuno di noi è qualcosa che è più sentito. Capita spesso che questa difficoltà di gestire la misura, l'equilibrio a tavola, in alcuni di noi si faccia particolarmente sentire, come se il momento del pasto, soprattutto quando si è di fronte ad alcuni alimenti, offrisse loro la possibilità, solo in quel momento, solo in quella circostanza, solo in quell'occasione, di poter godere o mangiare determinati alimenti. Come se fosse un'occasione ultima. Cosa che poi in realtà, ripeto, oggi come oggi, in questa parte del mondo, per la stragrande maggioranza di noi, questo non è esattamente così. C'è sempre la possibilità, bene o male, di mangiare, di poter tornare a gustare determinati cibi, determinati alimenti. E fortunatamente per questa parte del mondo, il concetto di paura di morire di fame non è così presente. Cos'è che scatta allora? Spesso moltissime persone che soffrono di sovrappeso denunciano una difficoltà nel riuscire a portare avanti dei comportamenti corretti per la loro salute e il loro benessere, perché tendono a passare costantemente da due poli. Da una parte la rigidità massima, il controllo, il rigore, la privazione di ciò che piace loro, di alcuni alimenti, di alcune abitudini alimentari. Dall'altra, la tendenza ad abbuffarsi, a lasciarsi andare a qualunque tipo di desiderio e di impulso senza nessun tipo di controllo o misura. Ci sono molte diete che lo suggeriscono anche, no? La famosa giornata libera in cui ci si può concedere qualunque tipo di cibo in qualunque misura, senza nessun tipo di gestione. Il punto qual è però? Che spesso accade che quando siamo particolarmente rigidi e controllanti rispetto ad alcuni temi, quello che succede è nel momento in cui sgarro una volta, nel momento in cui io vengo meno a una delle regole che io mi sono dato o data, allora, siccome non è più possibile essere così ligia o ligio, allora ok, posso fare tutto, mi concedo tutto, passo dal rigore all'indulgenza in un attimo, ma un'eccessiva indulgenza che mi porta a vanificare spesso anche quelle che sono state le risorse e le energie investite per cercare di privarmi di tutta una serie di alimenti che mi facevano male. Questo è il cosiddetto effetto yo-yo, ossia mi privo di tantissime cose, mi trattengo, a volte mi infliggo anche una forte privazione che mi fa stare anche magari male, a disagio, mi mette in difficoltà con i contesti sociali con i quali opero, con cui esco. E poi basta o niente, una giornata andata male, qualcosa di storto, un'emozione ad un volume leggermente più alto, che invece di mangiare l'insalata mi fa scegliere di mangiare una pizza, e poi da lì vanificare tutto quello che ho fatto prima, perché tanto ormai ho sgarrato, tanto ormai sono uscito, sono uscita dalla solita routine, dal mio schema, e allora tanto vale che io mangi di tutto, tanto vale che io mi conceda tutto quello che di solito io mi privo. Questo meccanismo piuttosto difficile da gestire, spesso porta anche a dei grandissimi danni nel tempo, perché porta a due meccanismi che sono esattamente opposti, che sia a livello fisico, se immaginiamo il nostro stomaco come un palloncino, proviamo soltanto a visualizzarlo nella sua fase di restrizione e poi nella sua fase di trasgressione. È facile immaginare come sia difficile per lui sostenere e adattarsi a queste due diverse modalità di relazionarsi con la tavola. Ma pensiamo anche poi a quelli che sono i risvolti a livello psicologico rispetto al sostenere una lunga privazione, e quindi a dover sostenere anche tutte quelle difficoltà legate, ma vorrei, non posso, meglio di no, mi piacerebbe, eccetera, con quell'altra parte di noi invece che dopo che ci si è concessi di mangiare tutto quello che si desiderava senza misura, senza gestione, poi mi mortifica, mi critica, mi giudica e mi squalifica. Cosa accade? Perché accadono certe dinamiche e come si fa a provare ad interromperle? Allora, intanto era interessante introdurre il tutto con un excursus su quella che è anche la storia dell'essere umano, che come sappiamo in qualche modo ci appartiene anche a distanza di secoli, perché una parte di quelle energie ataviche, di quegli esseri umani primitivi, è in ognuno di noi. È, se vogliamo, una forma di archetipo che continua a sopravvivere e che in una misura ci appartiene. Dall'altra non possiamo non soffermarci anche su un'altra riflessione e sul fatto che è vero che nessuno di noi oggi ha sperimentato la fame, quella vera che si sperimenta ancora purtroppo in tantissimi altri paesi del mondo, ma è anche vero che può accadere che nella nostra storia personale, nella nostra infanzia, quando eravamo piccoli, una nostra percezione di fame, una nostra percezione di carenza di nutrimento sia arrivata. E spesso può succedere che l'aver percepito la mancanza di cibo, di nutrimento, di costante nutrimento, di regolarità di accesso al cibo, ci possa in qualche modo aver condizionato successivamente nella nostra relazione con la tavola. Per non parlare poi di quello che potrebbe essere magari accaduto nella nostra percezione di bambini rispetto al nutrimento e al calore che ci è stato donato. Non è tanto quello che realmente è accaduto, per me questo è importante sempre dirlo, perché non è detto che se io ho una difficoltà, un disagio che può avere origine dal contesto familiare da cui provengo, vuol dire che necessariamente ho avuto un contesto disfunzionale. Può essere anche che ho avuto un contesto che in quel momento è stato carente o distratto rispetto a un tema, ma che assolutamente lo ha fatto in buona fede. Io sottolineo sempre quando mi trovo a parlare con genitori, famiglie, ma anche con figli che si trovano a dover affrontare situazioni impegnative, che i genitori, siccome quando lo diventano, non è che possono affrontare una scuola specifica, ormai ci sono tantissimi corsi di parent training, testi, libri, video lezioni. L'Associazione Bambini e Genitori pubblica una rivista trimestrale veramente ricca di spunti, di indicazioni, di osservazioni, per certi versi anche di istruzioni alla genitorialità. Ma poi sappiamo bene che tra la teoria e la pratica c'è una differenza e quindi poi non è detto che tutto quello che io ho appreso poi riesca effettivamente a metterlo in pratica. Per non parlare poi di come il bambino stesso recepisce quello che gli arriva. Si è sempre in due nella relazione. E quindi è importante ricordarci che, per esempio, se io ho avuto rispetto a un argomento un'origine familiare che mi ha portato delle difficoltà, non è una questione di colpe o di responsabilità, ma piuttosto di stare con quello che c'è e vedere come fare a gestirlo nel qui ed ora. Perché quello è l'aspetto che per noi è veramente importante. Non tanto trovare i colpevoli e fare successivamente i giudici, ma piuttosto prendersi cura di quello che c'è nel momento presente, magari con maggior consapevolezza rispetto al perché certe dinamiche sono nate, al perché scattano determinati meccanismi, perché avvertiamo alcuni bisogni. Rispetto alla nostra relazione con il cibo, spesso anche qui la tendenza è o risolvo tutta la situazione oppure non vale la pena fare nulla. O non inizio ad avere un rapporto equilibrato con la tavola in tutti i contesti, in tutti i frangenti, oppure non vale neanche la pena iniziare o provarci, eccetera, eccetera. Cosa potremmo portarci a casa da questa riflessione, da questa diretta? Intanto è, per esempio, se abbiamo la tendenza ad attivare questa dinamica, ossia o siamo perfettamente ligi o trasgrediamo completamente. Se siamo a dieta, se abbiamo deciso di seguire alcuni giorni una dieta disintossicante, per esempio. Come ci relazioniamo al momento in cui magari invece di fare merenda col nostro frullato sentiamo il desiderio di mangiare un panino o un cornetto? Come gestiamo il momento? Quali sono le emozioni che nascono? Quali sono le nostre modalità comportamentali rispetto a quella situazione e anche le considerazioni che avvengono subito dopo? A volte per attivare un processo di trasformazione è necessario portarci una consapevolezza, un'attenzione. Ed è proprio l'attenzione che spesso attiva una diversa modalità di rispondere anche a quel bisogno che sentiamo. Io potrei aver bisogno di mangiare quando mi sento triste un cornetto alla Nutella. E nel momento in cui riconosco che questa è la mia modalità di gestire la tristezza, scegliere di fare qualcosa di diverso, che può essere piuttosto che un cornetto alla Nutella, magari farmi una passeggiata in un parco e prendermi un gelato, magari fare una chiacchiera con un'amica, magari spostare l'attenzione. Questo può essere molto interessante da osservare nel nostro quotidiano, sempre nell'ottica di non avere un atteggiamento repressivo. Noi non dobbiamo reprimere o cambiare o giudicare ciò che siamo e come gestiamo le nostre situazioni, perché è ovvio che hanno un'origine. E noi più delle volte attiviamo delle strategie che ci se e le reiteriamo nel tempo, perché sono quelle che ci sono sembrate essere più adatte e più funzionali a determinate situazioni. Prenderne coscienza ci aiuta nel cercare di introdurre qualcosa di leggermente diverso, soprattutto nel rispetto però di tutte le nostre dimensioni. In questo ovviamente la mindfulness e in particolare il mindful eating ci può essere molto di aiuto. A tal proposito, ne approfitto prima di lasciarci anche per ricordare che domani inizierà il protocollo MBSR. C'è ancora la possibilità per chiunque lo volesse entro oggi di iscriversi e seppure non sia un protocollo specifico che va a lavorare sull'alimentazione, tanto aiuta nell'imparare a gestire in maniera diversa, soprattutto i momenti di stress e soprattutto le nostre emozioni più intense, quelle che solitamente definiamo come delle emozioni scomode, che facciamo fatica a gestire e che ci portano poi ad attivare delle strategie non sempre ottimali per il nostro benessere. Quindi, per chiunque fosse interessato, può trovare tutti i riferimenti del protocollo e del come iscriversi sulle pagine social, sul mio sito, sul mio profilo Instagram e magari può contattarmi per un colloquio conoscitivo. Io spero di vedervi numerosi venerdì perché con l'occasione ribadisco che è nata una nuova sezione di Gocce di Benessere il venerdì mattina dedicato ai giovani, ai genitori, agli educatori che si chiama Life Skills e Giovani e parla proprio delle abilità e competenze che oggi è necessario che i giovani sviluppino. E sarà sicuramente una serie di dirette che andrà a coinvolgere non soltanto i genitori e i giovani, ma anche ovviamente tutti noi adulti, perché come sappiamo i giovani imparano dall'esempio e quindi nel momento in cui andiamo a lavorare su un'abilità che è importante che i giovani scoprano, coltivino e potenzino, i primi ad essere coinvolti e a doversi mettere un attimo in discussione siamo noi. Per vedere esattamente noi in che relazione siamo con quell'abilità e competenza. Con questo io vi ringrazio per aver seguito Gocce di Benessere questa mattina. Vi aspetto venerdì alle 7 e vi auguro un buonissimo inizio di settimana. A presto!